bara.
Bentornati ragazzi.
Bentornati
da Berizeta. Siamo tornati a rompervi le scatole come di consuetudine ogni lunedì, ogni mercoledì dalle 11 alle 12.
Perché ogni lunedì dalle 11 alle 12 parte un metaperitivo.
Un metaperitivo con i sottoscritti Marco e Davide.
Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Allora, questo aperitivo si apre con un bello spritz news, ovvero un metaformat dove andiamo a raccontare, diciamo, le notizie del momento, comunque quello che ci sono interessati di più.
E questa settimana, diciamo che nel mondo dell'animazione è successa una cosa molto particolare, e tu Davide, che sei un grande amante, insomma, potresti raccontare la news del decennio, perché da 16 anni che non si parla più di questo film.
Assolutamente, anzi è una saga vera e propria che ha dato un'infanzia a tantissimi di noi, soprattutto alla Gen Z.
Oh yes.
Perché stiamo parlando di un film d'animazione che ha fatto la storia, che ha creato, ha formato quello che è uno degli studi di animazione più importanti di tutti i tempi, che è la DreamWorks. Stiamo parlando di Shrek. Nel particolare stiamo parlando di Shrek 5.
Un grandissimo e attesissimo sequel, per alcuni, per altri no, come per il sottoscritto. In realtà io avrei preferito che si ultimasse con il quarto, no? L'ultimo capitolo ormai che risale a più di 10 anni fa. E questo film che uscirà nel 2026, Natale del 2026, è un po' particolare perché ha creato molte, molte polemiche. Tu, Davide, che sei un grande amante dell'arte e dell'animazione, saprai spiegarci meglio di me che cosa è accaduto in questo teaser trailer che è uscito qualche giorno fa.
Per forza, cosa è successo? Allora, noi partiamo da comunque un film, anzi una saga, che ha dato a tantissimi di noi, diciamo, un'icona. Perché Shrek, il protagonista appunto di Shrek,
abbastanza facile, che tra l'altro in... forse in sudamericano, in qualche lingua, è Sergio.
Sergio,
non ho capito come
Sergio
vai.
Logre.
Boh, cioè non ho capito proprio il cambio di direzione.
Cioè, ci sono un paio di titoli che vengono cambiati totalmente a caso. Tipo, come si chiama? Crash Bandicoot in spagnolo, sai come si chiama?
No.
Si chiama Sergio e il topo che gira.
Ma non lo so, sono molto appassionati nel tradurre gli spagnoli, soprattutto i titoli in spagnolo, giustamente, ma anche con titolazioni che
caso,
non esistono.
A caso.
Tipo Maze Runner, il famoso film ambientato è il Corridores del Labirintos. Quindi, boh, non ho ben capito i Vendicatori, no? Gli Avengers, Los Vendicatores. Quindi sono un po' così, sono un po' particolari su questo aspetto.
Sì, gli piace, diciamo, andare a interagire con la lingua proprio mettendoci la mano in passa. Però quello che ha fatto creare una grossa polemica, in realtà quello che ha fatto giustamente il team marketing di Shrek, è stato quello di rilasciare un teaser dove lo sconvolgimento non è su un titolo cambiato, ma è su uno stile d'animazione, anzi un character design rinnovato, o meglio per molti cambiato. Ecco, questo character design che è stato presentato ha delle forme molto più definite in termini di asimmetria, che vanno a riprendere moltissimo quelli che sono i canoni estetici della Pixar.
Sì, cioè, sì, potremmo dire ricorda molto l'estetica pixariana.
Sì, sì, assolutamente. E questo ha fatto storcere il naso a molti, perché noi ricordiamo che comunque Shrek fa parte di una casa di produzione che è la DreamWorks, che nasce apposta per andare a dare un fastidio, per fare competizione e concorrenza alla Disney. Non a caso tutto quello che è nato poi dalla DreamWorks è andato sempre a prendere il pubblico della Disney, e abbiamo avuto anche delle catastrofi, tipo un drago che cadeva anche qui in studio, tipo Dragon Trainer, bellissimo, di cui adesso starà facendo live action. E quindi in realtà
di cui ho molta paura, Davide, tra l'altro, di questa live action paura. Perché non ho capito il senso di fare un live action di un film di 10 anni fa, neanche così tanto vecchio.
No, ma infatti mi fa storcere anche a me il naso, perché poi sta ripercorrendo esattamente quella che è la diciamo campagna di marketing e di promozione di film e produzione di film che sta facendo la Disney. Cioè la Disney fa facendo il live action da ormai un botto di anni, e quindi la DreamWorks ha pensato bene di fare la stessa cosa,
di farle un dispetto. Però in realtà forse la Disney è più legittimata a fare dei remake in live action rispetto alla DreamWorks, no? La DreamWorks,
sì,
ha comunque tutti i film o corti di animazione, lungometraggi di animazione
relativamente recenti.
Eh sì, anche perché nasce post Disney la DreamWorks, per forza di cose ha prodotti più freschi. E mi fa un po' ridere, perché l'altro giorno, quando ho aperto il telefono e mi è uscito il... anzi, nemmeno, non è andata nemmeno così. Io l'ho scoperto la sera da te, Davi, che eravamo in macchina insieme, e mi fa: ah, ma cosa ne pensi del character design di Shrek 5? Io lo guardo e gli faccio: Shrek 5, è uscito il trailer di Shrek 5. Ma è solo un'anticipazione, un teaser. Allora poi torno a casa, me lo guardo, e il giorno dopo scambiamo un parere su, appunto, l'effettiva cambio di stile di questo film. E punto numero uno, non mi aspettavo minimamente un teaser di questo film, che tra l'altro si teasera da anni. Se non so se ti ricordi quei fake concept creati,
sì,
probabilmente,
sì,
dai fan.
Certo, c'era Shrek 5 e poi Dragon Ball versione Super Hyper,
esatto,
Saiyan bianca.
Settimo livello di Super Saiyan, esatto. Ed è un po' strano vedere il personaggio cui noi siamo tutti affezionati con un altro stile che, personalmente, io qui lo dico, a me piace molto. Trovo il design rinnovato e soprattutto... è giusto, secondo me, che un design di questo tipo, col cambiare del tempo e passare del tempo, che sono passati 15 anni nel mondo dell'animazione, sono tanti comunque, abbiano cercato di rinnovare un personaggio. Io sono felice di questo. Capisco anche lo scalpore e la rabbia di molti fan nel vedere un personaggio a cui sono molto affezionati che cambia totalmente stile. Però se ci pensiamo, in Toy Story avevano cambiato lo stile dal 2 al 3, nel Gatto con gli stivali, che tra l'altro
mamma mia, il Gatto con gli stivali,
nel mondo 2. DreamWorks nel 2 hanno fatto un cambio totale d'animazione, seguendo quello che era il filone di Spider-Verse e il filone poi anche delle Tartarughe Ninja, che hanno fatto, secondo me, anche un film molto carino a livello d'animazione. E vedere Shrek cambiato, ripeto, non mi turba troppo gli animi. L'importante è che la trama sia sensata. Cioè,
sì,
questo è l'unico punto.
Sì, sì, perché in realtà la potenza di Shrek non è mai stato il design dei personaggi, perché comunque il character design, per quanto fosse interessante, era il basic dell'animazione 3D, almeno questo è il mio parere. Ma arriviamo comunque in un'epoca in cui lo stile deve essere una forma quasi necessaria per andare a raccontare una bella storia. Non forse la principale delle, diciamo, delle cose da inserire in un film, però sicuramente una cosa importante. Anche perché, ricordando sempre il gatto con gli stivali 2, noi sappiamo che uno stile del genere, uno, ha funzionato, due, molto, hai riuscito a integrare una buona trama, non complessa nel senso di intrighi all'appartamento di Billy Wilder, è stata proprio una trama semplice, molto godibile, fatta bene, con uno stile grafico incredibile. Ed è impossibile, secondo me, unire lo stile utilizzato nel primo Shrek, soprattutto in un mondo in cui è stato introdotto il gatto con gli stivali.
Che è assurdo, ripeto, quel film lì ha cambiato totalmente le carte in regola di quello che era il mondo DreamWorks, almeno nell'ambito, diciamo, lore, scenario di Shrek, cioè ha fatto un totale change. E un'altra cosa che è stata molto criticata all'interno del teaser trailer di Shrek 5 è la parodizzazione attraverso lo specchio delle mie brame, quindi lo specchio della favola di... che cos'era?
Biancaneve.
Biancaneve, sì. Che viene utilizzato come se fosse una sorta di schermo gigante di uno smartphone. Loro fanno swipe, come su TikTok o su Instagram, e guardano i meme, quindi metanarrazione di Shrek fatti negli anni.
Ed è metanarrazione.
Ed è proprio una metanarrazione, stavolta per davvero. Ed è stato criticato perché hanno inserito un oggetto moderno all'interno di Shrek, che invece è il mondo delle favole. Perché hanno voluto mettere i meme? Beh, ragazzi, in realtà, se noi ci ricordiamo, Shrek ha sempre utilizzato oggetti del presente.
Esiste la televisione.
Esiste la televisione, esisteva Hollywood, esiste l'erba gatta, tra l'altro. Quindi comunque
bellissima.
Ci sono un sacco di riferimenti al mondo odierno. E secondo me, ragazzi, prendiamoci del tempo per osservare un teaser e definirlo per tale. È un teaser, ragazzi, è fatto apposta per far parlare.
E secondo me ha fatto proprio il suo sporchissimo,
lurido lavoro.
You want that fuck you music, go blow your brains out to it. Florida's finest, you finest inside that broke down hooped it. People in front of my face, but they really wanna bust a hole in my back. I've been on go for a minute, but they really wanna move me off of my tracks. Yeah, I got a bitch, but I still got 1,000 nasty hoes on my set. Underground, underground, 100 rat flexing, but still roam with the rats. Bullets fly, let's fuck on bodies, power to the sky. 1,000 rock will lay you down, we got enough to go around. You fuck with me, yeah, yeah, I pull up and make it a scene. I pull up and bust in a beam, but it's fly. Let's fuck on bodies, pile to the sky. 1,000 rock will lay you down. We got enough to go around. You fuck with me, yeah, yeah. I pull up and make it a scene, yeah, yeah. I pull up and bust in a beam.
R18, la casa degli artisti APS, fa parte del circuito nazionale AICS. Diventa socio e scopri tutti i vantaggi su r18.com.
Bentornati ragazzi,
bentornati.
Insomma, vi abbiamo fatto ascoltare un artista un po' particolare, un po' rage, un po' incazzuso come direbbero giù al sud.
Ed è
Ghostmane. Abbiamo ascoltato Venom, che è una delle tracce forse più note dell'artista. E oggi, che abbiamo spoilerato così, in realtà vogliamo parlarvi nella rubrica Olive, Musica e Patatine, quindi a metà di questo aperitivo, mentre sgranocchiamo qualche snack, un po' la sua poetica e soprattutto chi è questo matto che urla nel microfono, che in realtà ha molto di più. Si chiama Eric Whitney ed è un bianco, prima cosa. Quindi è la prima volta che portiamo nella SoundCloud Ira, che ormai è un tema che affrontiamo da qualche settimana, e stiamo per concludere. In realtà questo è l'ultimo artista della SoundCloud Ira, quindi sanciamo la fine di una piccola rubrica nella rubrica.
Evviva!
Evviva ragazzi, non abbiamo gli applausi finti.
Allegria!
Ma come se l'avessimo messi. Questo Ghostmane nasce il 15 aprile nel 1991 a Lake Worth in Florida, quindi un ambiente del tutto sconosciuto e soprattutto non inerente al mondo hip hop, perché questo artista, pur essendo nato su SoundCloud, e come abbiamo visto su SoundCloud sono emersi tanti rapper, ma non solo, non fa rap, è un artista che si occupa di tutt'altro. Come avete potuto sentire, il mix delle sue canzoni è a metà tra uno screaming, quindi qualcosa legato all'hardcore, al metal e al mondo oscuro. Infatti alle band a cui si ispira il ragazzino durante la sua crescita e la sua formazione musicale sono gli Slipknot, i Metallica e i Nine Inch Nails, quindi tutte band, tutti gruppi legati a quell'atmosfera e a quel mondo lì. Cresce tra l'altro il ragazzo in un ambiente di classe media e sviluppa fin da piccolo una forte passione per la musica, come abbiamo detto, in particolare per le band e i generi che abbiamo appena elencato. Quindi un ragazzo del tutto tranquillo, no? Un normalissimo, un quiet kid come direbbero gli americani. Nonostante la musica sia il suo principale interesse, Eric però è anche un eccellente studente con una spiccata curiosità per la scienza. Quindi abbiamo un Walter White che è impazzito a un certo punto.
Non ha il cancro, ma sì, la passione per la musica e la sua bravura è quella di saper creare delle cose.
Non metanfetamina come all'interno di Breaking Bad, ma come la musica. Quindi sì, è un grande appassionato dell'arte. Della metamusica, Dopo il liceo intraprende un percorso accademico in fisica e inizia a lavorare come tecnico, quindi il classico tecnico delle scuole. Scusa, mi spegni il computer, me lo riaccendi così me lo sistemi, me lo fixi, che è un po' il tecnico che c'era alle superiori da me. Ma la sua routine lavorativa lo soffoca e sente il bisogno di dedicarsi completamente alla musica, ed è quello che fa. Prende in mano la propria vita e nei primi anni del 2010 si avvicina all'hip hop underground e decide di fondare il metal con il rap. E nasce questo genere in realtà molto divergente dall'hip hop classico, uno a cui siamo abituati, due a cui siamo stati abituati, ovvero vi abbiamo abituato noi con la SoundCloud Era, quindi questi beat un po' distorti, questi personaggi un po' eccentrici, ma comunque legati al mondo rap. Nel 2014 si trasferisce a Los Angeles e si unisce al collettivo Schema Pos, che include artisti come Lil Peep e Craig Zen. E Lil Peep è un artista che abbiamo affrontato in trasmissione e abbiamo avuto modo di notare come fosse slegato dal mondo unicamente hip hop e rap.
Ma in generale nella SoundCloud Era abbiamo visto un sacco di persone che sono stati sono diventati degli artisti proprio fondendo vari gruppi musicali, vari generi musicali, sì, ovviamente gruppi inteso come reference, e hanno poi dato quel sound che li ha caratterizzati. In effetti possiamo dire che la Sound Era è proprio un bacino di sperimentazione, di unione di generi,
sì,
in cui diciamo il termine trap, che poi può uscire direttamente da quest'era, in realtà non è altro che una fusione di più generi, quindi un nuovo e proprio
un ibrido
che poi va racchiuso sotto quella categoria, che però per comprenderla ha bisogno sicuramente di scavare nel passato. Questo è il motivo per cui chi riesce a fondere delle sue conoscenze personali e passioni a qualcosa di diverso, crea qualcosa di nuovo, e poi è l'unico che spicca, perché poi chi riesce a ascoltare questo nuovo genere fuso e vuol provare a ricopiare senza però avere delle basi,
delle reference
precedenti, ovviamente farà qualcosa di mediocre. Però questo è in realtà un grande sintomo di quello che è stato veramente tutta quest'era. E adesso stiamo parlando di un artista bianco, che teniamo a specificare è bianco, perché tutto quanto la scena hip hop underground si basa soprattutto anche su quella che è la street credibility.
Certo.
Che per vari, diciamo, motivi anche sociali è partita appunto dalle persone nere, per andare poi a denunciare dei fatti di cronaca o comunque per avere uno sfogo liberatorio. Quindi anche essere bianco non è facile in un mondo del genere.
Anche se comunque lui, occupandosi appunto di questo genere molto più acustico, molto meno riguardante le comunità afroamericane, diciamo che lo salva un po', lo discosta molto da quello che è lo stile, come diceva Davide, hip hop, meramente hip hop.
Beh sì, gli dà un contesto.
Certo, assolutamente. Ed è interessante anche spiegare come l'eccentricità faccia parte di questo personaggio. Quindi il, diciamo, il cardine, uno dei cardini della SoundCloud era, che è l'eccentricità, l'essere eccentrico, essere anche un po' vistoso dal punto di vista estetico, accompagna anche questo artista, giustamente, perché ne fa parte a tutti gli effetti. Questo stile è ispirato da Marilyn Manson, e perché se noi guardiamo Ghost Mane, se guardiamo questo ragazzino che risponde al nome di Eric Whitney, notiamo una particolarità incredibile: tatuaggi, cosa che abbiamo sempre descritto, abbiamo sempre accostato a personaggi del genere, e anche protesi che fuoriescono dalla sua pelle, quindi denti aguzzi, lenti a contatto bianche, che sembra che abbia gli occhi di un cadavere morto. Sì, è un mostro, essenzialmente.
E immagino si droghi e beva continuamente.
E invece no, Davidone. Proprio perché, nonostante le tematiche oscure della sua musica, Ghost Mane ha sempre evitato qualsiasi tipo di abuso di sostanza, mantenendo sempre uno stile di vita disciplinato. Quindi è tipo il contrario di ogni immaginario a cui uno potrebbe ispirarsi per
Vabbè, quindi diciamo è una persona seria che sicuramente verrà messa a contatto da un sacco di major, immagino.
Ma allora, prima di parlare, secondo me, di questo aspetto qui, io mi soffermerei sull'aspetto di Ghost Mane della sua musica, perché abbiamo fatto ascoltare un pezzo ai nostri ascoltatori, anzi due pezzi ai nostri ascoltatori, che sicuramente si sono resi conto della frenesia di quest'uomo nel voler raccontare qualcosa attraverso la musica. Ghost Mane si distingue per il suo lato oscuro e sperimentale, come abbiamo detto, combinando la trap all'industrial, al metal e al punk, con testi che, nonostante siano difficili da udire, come i testi tra l'altro hardcore, perché lo screaming, quindi l'urlo, è proprio una tecnica nel canto che ha avuto modo di evolversi all'interno dei diversi generi, parlano di nichilismo, depressione, occultismo e alienazione, temi anche molto cari sia a XXXTentacion, artista che abbiamo portato, sia al nostro carissimo Lil Peep, artista che abbiamo portato sempre qui in radio. Quindi i temi poi di questi giovani, di questa nuova generazione, sono molto simili ed evidentemente sono anche un grido d'aiuto verso il pubblico, no?
Sì, diciamo, questo è quello che gli accomuna e sicuramente dà una mano a tutti quanti quelli che poi si risentono nelle proprie canzoni, ed è quello che ha anche dato abbastanza successo poi con tutta questo filone di era. Se no non esisterebbe questo genere, ce ne saremmo dimenticati dopo un anno, ma invece adesso è bello che è presente nelle nostre vite. Ormai la parola trap non fa neanche più strano, nemmeno la parola di innovazione della musica, soprattutto ascoltando i loro testi, sembra più qualcosa di alieno e futuristico, ma anzi è stato ben integrato con quello che è la cultura di oggi, ma non solo in America, anche qui in Italia.
Certo, assolutamente. Infatti noi vi consigliamo l'ascolto di Noise del 2018, il suo album che segna la sua definitiva consacrazione, e anche altri brani che insomma vi faremo ascoltare subito dopo. Per tornare a quello che diceva Davide, ovvero ai manager, questo è un artista completamente indipendente, ha rifiutato contratti con le major e ha sempre gestito da solo tutta la sua musica, mantenendo il pieno controllo artistico nel suo lavoro. E diciamo che si nota, anche perché essendo un po' particolare, si nota che ha deciso lui e non ci sono state spinte da parte di
nessuno. Tutto di suo pugno.
Grande Ghosty. Vi facciamo ascoltare altri due pezzi di Ghost Mane. Partiamo con Mercury Retrograde, per poi farvi sentire Gattek. Ma ragazzi, perché sto parlando quando ve lo posso far ascoltare? Give a fuck about it, this,
keep a fuck about bang, yeah. Recently I just don't give a fuck about a bang, yeah.
I just decided about it, Christ said it, got beside it. That chick's so dead to me, I tell her all for you to lie in. I'm sick of the stoning, all the moments, energy components. That limit I follow, I know all my stress, all my favorites.
It's not everything great, and I can see my breath, so I know I'm breathing. But I got no pulse, I just wanted to leave, but my heart ain't beating. I'm gonna get back to the black hole, son, even my gun.
Radio R18 e ti senti a casa.
Madonna, impazzito, uno zoo all'interno di R18. Abbiamo appena ascoltato i due brani che vi abbiamo finito appena di raccontare, quindi non è che devo andare a ridirvelo di nuovo. E abbiamo affrontato questo piccolo artista che secondo me...
Non è tanto piccolo.
Sì, non è tanto piccolo e soprattutto non so quanto possa piacere alla gente, perché i fan del metal e dell'hardcore magari possono trovarlo interessante, ma... I fan della musica più pop sicuramente si saranno strappati le orecchie come Van Gogh, anzi Van Gogh se le tagliate, però se le sono strappate sicuramente entrambe, non solo una, caro Vanghi.
Ah, cioè loro sono andato proprio all in.
All in, hanno fatto un all in, sì. Ora siamo giunti al momento dell'aperitivo tanto atteso che, diciamo, tratta tematiche di fantascienza. Il suo nome, Davide, qual è?
Ubik. Oh, Ubik.
Dipende dalla pronuncia. Come lo pronunci?
Ubik, perché mi sembra molto più futuristico. Cioè, noi parliamo...
Ah, certo.
Perché?
Sì,
perché Ubik è la rubrica che parla di fantascienza.
E lo fa ogni santo lunedì e mercoledì dalle 11 alle 12, ragazzi, mi è partito il labbro leporino, non so come mai. Oggi vogliamo affrontare un film in particolare, e questo film è Crimes of the Future di David Cronenberg, che in realtà non c'è niente da ridere, come dicevano le mie maestre quando mi sgridavano alle elementari: Marco, non c'è niente da ridere, quando in realtà da ridere ce n'era, evidentemente, dato che stavo ridendo, santissimo, sì, illuminato. Film scritto e diretto da David Cronenberg, maestro del body horror, che tra l'altro abbiamo anche avuto modo di non invitare qui in radio, ma insomma di parlarne qui in radio nei giorni passati, nelle settimane passate. Insomma, è un regista abbastanza noto per Videodrome, La Mosca, forse molti di voi che ci stanno ascoltando hanno visto questo capolavoro degli anni 90, ed Existence, anche un altro grosso film di Cronenberg. Il film è stato presentato in concorso al Festival di Cannes nel 2022, quindi risale neanche a troppo tempo fa, ricevendo reazioni contrastanti per il suo tono disturbante e visionario. Questo film è veramente un film matto a tutti gli effetti.
Ma proprio matto matto. Vabbè, Cronenberg si è sempre distinto per fare delle cose, uno, importanti per la fantascienza, cioè ricordiamo La Mosca. Cioè, sì, la mosca
qualcosa
è qualcosa
di folle,
di fuori di testa, anche solamente per le trasformazioni finali che avvengono veramente nell'ultima parte del film, che dimostrano veramente una testa molto particolare.
Sì.
Però, cioè, ricordiamo che comunque stiamo parlando di un grosso artista, e questo film è il suo ennesimo capolavoro.
Assolutamente. E tra l'altro, per i più curiosi e i più sapienti nell'ambito del cinema e nel cinema di Cronenberg, sapranno che questo titolo non gli è nuovo, perché esiste un suo film sperimentale del 1970 che si chiama Crimes of the Future, ma in realtà non ha nulla a che vedere con questo film. Tra l'altro, Cronenberg aveva scritto la sceneggiatura negli anni 2000, fine anni 90, ma il progetto era rimasto fermo fino a quando ha deciso di riprenderlo nel 2022 per problemi di distribuzione. Nessuno voleva distribuirli un film in cui vengono anche fatte autopsie a un bambino, quindi insomma temi che sono sempre contestualizzati, non messi all'interno del film per rendere il film scabroso, sì, piuttosto che abbiamo messo l'autopsia di un bambino. È sempre tutto molto giustificato e tutto ai fini di spiegare un concetto che ora cercherò di riassumervi senza spoilerarvi troppo, per cercare insomma un po' di solleticare la vostra curiosità e farvi andare a vedere questo film. In un futuro distopico e decadente, l'umanità sta attraversando una fase di mutazione biologica vera e propria fisica, dato che lui era un amante del body horror, forse anche fondatore di questo genere, in cui il dolore fisico è quasi scomparso e il corpo umano inizia a sviluppare nuovi organi di origine sconosciuta. Quindi il corpo muta e genera ghiandole, organi, tumori che sembrano integrarsi perfettamente col resto dell'organismo umano. Quindi una vera e propria digievoluzione umana.
Ok, particolare.
Molto particolare. E se andiamo ancora più nel dettaglio, Viggo Mortensen, che interpreta Saul Tenser, è un celebre performer d'avanguardia artistico, e in questo mondo distopico le opere d'arte vengono rappresentate da questi tatuaggi fatti in live a persone su questi nuovi organi. Quindi questo è un tatuatore, un performer che tatua delle cose, degli oggetti, delle forme all'interno dei corpi umani di queste persone, dopodiché esporta questi organi e li mette in esposizione. Quindi questi è proprio una vera e propria performance artistica a tutti gli effetti, molto d'avanguardia, come abbiamo appena finito di dire. E la sua compagna, che è Lea Seydoux, che interpreta questa Caprice, questa donna molto avvenente, molto bella, trasforma le sue operazioni chirurgiche in performance artistiche dal vivo, invitando tutte le varie persone di spicco, ma anche in ambito più underground. Si crea una vera e propria un vero e proprio movimento, come noi andiamo, che ne so, al jazz club la sera o andare a vedere il film. Loro vanno a vedersi queste opere chirurgiche, che in realtà sono diminutive, se le esprimiamo in questa maniera.
Sono delle forme d'arte vere e proprie. Quindi c'è di nuovo un tema della dove si può fermare l'arte.
Bravissimo, bravissimo. Oltre che temi ambientali e temi fortemente legati al catastrofismo, ma non in termini esagerati e anche un po' fuori luogo, ma in termini molto realisti, perché il film si apre con il mare prosciugato e un'immondizia ovunque. Quindi
no!
Ma è un po' lo fanno, insomma, anche quest'urlo potrebbe essere accomunato a Crimes of the Future, è un crimine del futuro. La comunità scientifica artistica osserva con fascino e inquietudine queste nuove evoluzioni, quindi diciamo che è l'evoluzione umana alla catastrofe, ma questa evoluzione parte da un lato negativo, perché insomma vediamo umani che riescono a mangiare la plastica con questo nuovo stomaco che riesce a sciogliere i polimeri. Quindi vediamo anche
un adattamento
al male umano, quindi è un adattamento anche innaturale, se vogliamo, perché il corpo umano non sarebbe mai in grado nella realtà, o chi lo sa, di fare questo tipo di evoluzione, di mutazione. Sol si ritrova così coinvolto in un complotto che mette in discussione i limiti dell'arte, della biologia e della politica. Quindi vedremo tutti questi temi affrontati all'interno di questo film in maniera molto acceso. Ma se vogliamo parlare della poetica, anche se in realtà abbiamo dato qualche briciola qua e là di quello che è la polemica all'interno di questo film e anche tutte le varie poetiche metanarrative e non, abbiamo il dolore e il piacere, perché in questo mondo in cui l'uomo è diventato sempre più insensibile e discostato l'uno dall'altro, quasi intraprendendo una via, potremmo dire, sul limite dello spettro autistico, perché le persone sembrano molto distaccate, il dolore appunto è scomparso, il confine tra sofferenza e piacere diventa sempre più sfumato, non si capisce molto bene le persone come riescono a interagire tra di loro e come riescono anche a godere del piacere della carne. E questo film riflette su questo mondo, ed è neanche un mondo, secondo me, troppo lontano da quello che è il mondo di oggi. Cioè, se andiamo a valutare quelli che sono anche i comportamenti tra noi umani oggi, insomma, non si discosta molto. Andate a vedere Crimes of the Future, non ci rompete le scatole, perché è un film incredibile che non è stato valutato da nessuno. E ragazzi, fateci sapere che cosa ne pensate, soprattutto.
Radio R18, in diretta dal Comitato Provinciale AICS di Torino.
Ripping the door like a got a brand new bitch. Fuck it till her legs bone twitch. I still want it now, I got someone to do it with. She put my hand up on the door and told me squeeze that shit. I fucked around and got a brand new bitch. Fuck it till her legs bone twitch. I still want it now, I got someone to do it with. She put my hand up on the door and told me squeeze that shit.
Abbiamo ballato tra le streghe nudi e abbiamo evocato probabilmente qualche sorta di demone, perché con questa canzone mi ricorda molto uno scenario alla Robert Eggers, alla, anche un po' alle streghe di Salem di Rob Zombie, non so, mi ricorda questa cosa qua.
Ma noi siamo arrivati in un punto dell'aperitivo in cui andiamo a prendere tutto quello che è stato questo grandissimo pasto, questo metapasto in realtà, e andiamo a raccontarvi un piccolo finale con...
Ehi amico, falla fare a me l'intro.
Va bene.
Parliamo di meme noccioline, l'ultimo momento dell'aperitivo in cui alleggeriamo i toni e il dottor Davidone, esperto di meme e sociologia, ci va a raccontare un meme che va un po' a inserirsi nella cultura di tutti i giorni e che soprattutto va a forgiare un nuovo tipo di ironia. Davide, che meme ci hai portato oggi?
Allora, oggi vi ho portato un meme tranquillo, purtroppo è solamente un'immagine, quindi non posso metatrasmettervelo, ma sicuramente se avete navigato internet vi sarete imbattuti in questo meme, anche perché è stato un meme abbastanza semplice da capire, è stato molto diffuso da molte pagine meme Instagram e soprattutto è stato un meme che ha a che fare con tutto il pubblico mainstream, quindi sicuramente in base alla vostra età questo meme l'avete visto, sono abbastanza sicuro di questa cosa. Ma di cosa sto parlando? Sto parlando di un meme riguardante un personaggio, un supereroe molto famoso, ovvero Spider-Man.
Vai con Dio, Spider-Man!
Vai con Dio, Spider-Man! Comunque questo meme è riassumibile in questo modo. Ci sono tre Spider-Man che si puntano il dito a vicenda e notoriamente utilizzato per indicare qualcosa del tipo: io che vado a lavoro, questo vi faccio un meme proprio fatto sul momento, io vado al lavoro e trovo il mio capo al bar, perché okay, anch'io me ne sono andato al bar. Ok, questo è un meme tipico per una certa soglia d'età e questo meme indica qualcosa del tipo: non è colpa mia, è colpa anche tua. Cioè questo è il significato del meme, ovvero una reciproca corresponsabilità. Ma questo meme da dove proviene? Allora, l'origine di questo meme sono due Spider-Man che si puntano il dito a vicenda, e si puntano il dito a vicenda perché c'è l'episodio che si chiama Double Identity nella serie animata del 1967, in cui un cattivo cerca di impersonare Spider-Man. Il primo uso, la prima apparizione dell'immagine con questo meme risale al 5 febbraio 2011 su ShareNator, e questa cosa fa abbastanza idea perché è una cosa che non ho mai sentito, ShareNator, però comunque c'è questa diffusione già in un'epoca abbastanza passata, perché comunque 2011 sono ben 14 anni fa, quindi veramente un abuso di tempo. E questo post raccoglieva una serie di immagini della serie, tra cui appunto questa. Ma la vera e propria diffusione di questo meme è stata fatta nel 2012, ma anche nel 2013. Poi c'è stata un'ulteriore espansione, però insomma in questo periodo di 2 anni la diffusione è arrivata veramente a dei vertici non
alle stelle, potremmo dire.
Sì. Infatti questa immagine viene utilizzata con dei testi diversi, tra cui Same Fag, che boh, immagino significhi qualcosa in inglese. Però non andremo a indagare. E poi su un'altra piattaforma chiamata Funny Junk è stato utilizzato con haha, look at that hassle, ovvero guarda questo
Sì.
E per dire guarda questo qua, questa faccia brutta. Per realtà sta puntando se stesso, perché in realtà è uguale. Quindi la gag è proprio il guarda te.
Abbiamo
realtà
anche un po' di pirandellimento all'interno di questo meme, se
per
vogliamo.
Forza,
eh.
Ma certo.
Abbiamo questi due Spider-Man che si puntano, anzi, in realtà di più che si puntano, poi vedremo. Si puntano le dita l'uno contro l'altro. E è un po' ridicolo, effettivamente. Ma allo stesso tempo siamo noi che ci guardiamo nello specchio e ci critichiamo. Il classico mamma mia quanto traffico stamattina, però tu sei lì e stai bloccando il traffico, quindi è un'autocritica in un certo senso.
Sì, perché poi nel 2010 c'è stata una variante, quindi qualche anno prima, dove viene aggiunto un terzo Spider-Man che in realtà non compare nella serie TV
animata,
e che viene utilizzata adesso anche come secondo espediente, come secondo tipologia di meme che può essere messa, diciamo, a confronto del tipo non siamo solo io, non sono solo te, ma siamo tutti e tre. Quindi questa cosa è abbastanza greve, ilare. Ma arriviamo veramente poi al suo picco su Twitter, perché arriviamo a contestualizzare questa immagine anche e soprattutto per i contesti musicali, del tipo tu che ascolti Night, anch'io ascolto Night, oppure indovina chi è il peggiore che ascolta, non so, buttami un rapper scarso,
Kanye West,
sei un fallito.
Scherzando, ragazzi, non è vero.
Però poi nel 2017 l'immagine diventa virale con dei vari post, tra cui quello di Freddy Amazin, che ha ottenuto dei retweet e dei like. Questo Freddy Amazin è effettivamente stato il primo che, grazie all'utilizzo di questo meme in maniera assidua, è riuscito poi a esportarlo alla sua massima popolarità. E poi arriviamo nella vera e propria espansione di questo meme anche a livello cinematografico, perché arriviamo a Spider-Man No Way Home. E questo Spider-Man No Way Home, che può essere un film quanto si vuol discutibile, però ha la presenza, ormai facciamo spoiler, tanto...
Ma sì, è uscito quanto? 2 anni fa?
Sì, poi, cioè, non è che sia un
sì,
film...
Sì, poi non ci ha parlato di capolavoro per niente. Film che ha avuto problemi di produzione, come tutti i film Marvel ultimi, che vede i tre protagonisti, no? Quindi ci stavi dicendo Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire. I tre Spider-Man iconici della storia del cinema.
E loro, per, diciamo, dare un omaggio a questo meme, in realtà, a sfruttare in realtà quello che è effettivamente un fenomeno mediatico che riguarda Spider-Man, sono in tre e dai, facciamo questo meme. E quindi lo ricreano anche loro in un post Twitter, cioè proprio mettendosi in posa come è diventato famoso questo meme. Quindi c'è stato anche un avvicinamento da parte del mondo del cinema a quello che è il mondo dell'internet.
Un metameme,
veramente.
Pare che è veramente un metameme in questo caso. Invece, se vogliamo parlare di film capolavori, parliamo un attimino di la riperpetuazione di questo meme all'interno di un film sacrosanto.
Due film. Stiamo parlando di Spider-Man Into e Across the Spider-Verse. Parlando prima di Into the Spider-Verse, questo meme viene citato quando?
Sai che non me lo ricordo.
Non lo sai?
Ma nel primo viene citato il pointing finger. Ma davvero?
Sì, nella scena post-credit.
Ah, già, è vero, con Miguel O'Hara.
Sì.
Che ricreano l'esatto template del meme, quindi originario, quello che stavamo citando prima della serie animata, dove c'è Spider-Man che punta il dito, ma invece dell'altro Spider-Man arriva Miguel O'Hara, che è questo viaggiatore del tempo, che si posiziona al posto dell'altro Spider-Man e fa fanno l'iconico
gesto del dito che punta l'altro Spider-Man.
Con la sostituzione dello Spider-Man con quest'altro Spider-Man, viaggiatore del tempo, giusto?
Sì, che ha una tuta diversa. Nel meme sono entrambi con due tute identiche.
Classica tuta di Spider-Man rosso-nera.
Sì, invece qua c'è Miguel O'Hara che prende posto di uno di questi Spider-Man. Però arriviamo poi alla seconda reference di questo meme in Across the Spider-Man, dove viene multi-espansa veramente in tutto quello che può essere il multiverso che è presentato all'interno della pellicola incredibile.
Cioè, tutti gli Spider-Man si puntano, ma sono tipo centinaia di Spider-Man che puntano
lì. Centinaia di migliaia di Spider-Man.
E la domanda è: catturate Spider-Man? Mi sembra fosse l'ordine di Miguel O'Hara,
sì,
nel tentativo di fermare il protagonista del
Miles.
Film di Miles Morales.
E perché ve l'andate a vedere?
Esattamente, non ve lo spieghiamo. E tutti gli Spider-Man dicono: quale Spider-Man? E indicano in questa lobby enorme di Spider-Man che tutti si guardano e dicono: ma lo Spider-Man sono io, e lui è l'altro. E quindi è molto, molto esilarante anche questo meme. Insomma,
sì,
spero che nel quarto, nel terzo, non ci sia di nuovo questo meme. Basta, no?
Se non l'hanno masterato. Effettivamente, la prima volta fa ridere perché era del momento, la seconda un sorrisino perché effettivamente
reiterano il meme.
È reiterato, ma allo stesso tempo è contestualizzato. Cioè, almeno
sì,
quella cosa ha senso. Una gag.
Per favore, sceneggiatori e registi, fate uscire Beyond the Spider-Verse, vi prego. Allora, noi aspettiamo. Doveva uscire l'anno scorso questo film, doveva uscire quest'anno, e invece ci dite che forse nel 2029 è pronto. Noi aspettiamo, non è un problema.
Noi aspettiamo.
Noi siamo qui, noi aspettiamo, come direbbe Optimus Prime sotto una canzone di Linkin Park. Però in questo momento veramente noi abbiamo bisogno di questo film. Dovete far uscire e concludere questa trilogia magnifica. Vi diamo tutto il tempo, no pressing, no pressioni da parte di nessuno, perché un'opera di questo tipo ha bisogno di tempo. E io sono sicuro che se voi mi dite abbiamo bisogno di altri 3 anni, io ve lo do, perché è necessario. Vuol dire che volete fare le cose fatte bene, non come la Marvel.
No, infatti
ve lo lasciamo questo tempo,
sì,
però
sì,
fatelo uscire, per favore.
Fatelo uscire, ma fatelo uscire bene, perché siamo di fronte a un primo capitolo magnifico che ha rivoluzionato il modo di fare l'animazione con un nuovo stile.
Assolutamente.
Nuovo, vero, proprio
abbiamo
stile.
Citato il gatto con gli stivali, ora ricitiamo il precursore del gatto con gli stivali.
Certo, chi ha inventato veramente questa nuova wave di animazione, di fusione tra 2D e 3D, che poi è stato copiato, e in realtà secondo me ha fatto bene a essere copiato, perché non c'è nulla di male nel copiare uno stile, soprattutto se è così bello e soprattutto se non è così facile in realtà, perché
certo,
è veramente una scelta fare quella tipologia di stile. Comunque noi arriviamo poi veramente verso tutto quello che è stato il World Wide Web, che ha dato esposizione a questa figura autenticamente incredibile, famosa, e gli ha dato una nuova veste che è quella memetica.
Certo.
E
certo,
noi arriviamo, ragazzi, a una certa in cui ci chiediamo: ma allora, se Spider-Verse dovesse tardare, ma sarà veramente un capolavoro o sarà il grosso buco nell'acqua?
Mamma
che tutti
mia, sul
quanti...
finale, pessimo, un po' la Sam Raimi. Speriamo di no, ragazzi, le auguriamo ovviamente il meglio in questa produzione molto faticosa, nel finalmente l'assegnazione dei registi, quindi abbiamo il progetto che è partito a tutti gli effetti. Auguriamo un in bocca al lupo allo sfruttamento di questi animatori che sono messi veramente in maniera pessima. Speriamo vengano retribuiti abbastanza. Abbiamo anche degli artisti, vantiamo degli artisti italiani che lavoreranno con Sony al progetto, quindi raga, vi facciamo un in bocca al lupo serissimo. E prima di salutarvi con quest'ultima canzone di Ghost Main, andiamo a salutarvi, cioè,
ah sì, ciao, buon appetito.
Prima di salutarvi andiamo a dirvi che ogni lunedì e ogni mercoledì ci trovate qui su R18 a Perizeta dalle 11 alle 12. Siamo sempre io, che sono Marco, con quest'altro mio bonzo amico Davide. Vi auguriamo un in bocca al lupo, e soprattutto vi auguriamo buon appetito.
Buon
ragazzi,
appetito.
Ciao.